sul rapporto fra Israele e la Chiesa. Diversi di voi mi hanno già fatto delle domande intorno a questo soggetto, quindi è buono fare questa lezione. Abbiamo saltato la lezione sul futuro di Israele, però ci conto che tutti voi leggeranno questo libro verde, no? Con l'olivo davanti. Avete capito la copertina? L'idea di questa copertina, non la copertina, ma l'idea è venuta dall'edizione ebraica del mio libro Israele e la Chiesa, quel libro più grande, no? In parte, non tutto, ma in parte, in gran parte, esiste in ebraico. E loro hanno messo come copertina un olivetto con una strada che passa con due sentieri paralleli. Penso, non ho mai chiesto all'editore, ma immagino che voglia rappresentare appunto il rapporto fra Israele e la Chiesa, che va avanti in parallelo con molte similitudini, ma con una identità distinta. Allora, abbiamo preso questa idea anche per questo corso. Così c'è l'oliva, in questo caso. Io ho lasciato al tipografo, che è un fratello in fede, ho detto, lui ha detto, non voglio vedere l'altra copertina perché non voglio fare il plagio. Quindi l'idea, bene, adesso ci penso io, e lui appunto ha trovato un bello olivo che rappresenta la parabola di Romani 11 con i due sentieri. E mi pare buono, perché ha messo anche un cielo un po' tempestoso, no? Il cielo, la storia è tempestoso per il popolo di Israele, ma anche per la Chiesa, quella fedele. I nostri fratelli nei paesi dove sono perseguitati c'è tempesta. Però va avanti, fino all'orizzonte, perché Dio rimane con questi due progetti, queste due istituzioni. Quindi io ci tengo che tutti voi leggiate questo libro, perché noi stiamo facendo dei salti per motivi di tempo, e così potete leggere il resto. E qualcuno ha chiesto, diversi hanno chiesto se possono avere la copia degli slide. Allora, gli slide puntualizzano alcune cose, ma in quel libro c'è tutto ed è discorsivo, è molto meglio leggere il libro. Perché memorizzare dei punti li dimentichi, invece se tu leggi il discorso diventa tuo, quindi io non vedo nessuna utilità, anche perché gli appunti io li cambio di volta in volta, mentre il testo discorsivo rimane e vi dà molto di più, quindi io non vedo l'utilità. Visto che avete il libro, avete anche la possibilità di fare le verifiche, di interagire con me. Penso che sia meglio andare avanti così. Ok, allora, il rapporto Israele e Chiesa. Io immagino il rapporto così, molto semplicemente. Due cerchi che si intersecano, e le parti esterne separate, uno rappresenta le nazioni, l'altra parte rappresenta Israele. Israele è separato, abbiamo letto, no? Nella Bibbia, ha un discorso a parte delle altre nazioni, in tutta la storia, sarà sempre così. Anche se fa parte dell'ONU, è come se non facesse parte dell'ONU, no? Israele. Non viene calcolato come le altre nazioni, tutti contro Israele, non c'è quel senso di appartenenza verso Israele. Infatti mi ricordo, dopo il voto dell'Italia pro Palestina, la fiamma Merenstein ha detto, se io fosse il governo israeliano mi toglierei dall'ONU. A questo punto qui non serve a niente, effettivamente non serve a niente per Israele. Magari la presenza è utile, perché ogni tanto possono anche parlare, però per il resto è come se non facessero parte. Quindi Israele da una parte, le nazioni dall'altra parte. La parte centrale è la Chiesa, che prende sia dalle nazioni sia da Israele. Questo è il modo in cui io concepisco il rapporto Israele-Chiesa. Se avete voi un'idea migliore, ditemelo, perché mi interessa. Io vedo questo molto, molto corretto, cioè molto preciso. Qualcuno vuole aggiungersi? Allora, in questo cerchio, questa parte centrale, possiamo parlare di un nucleo. Il nucleo della Chiesa sono gli ebrei messianici, perché l'Evangelo doveva andare prima al Giudeo e poi al greco, no? Per il diritto storico che aveva Israele di conoscere i messaggi riguardanti il proprio Messia. Loro si aspettavano più che altro un Messia di tipo politico. Abbiamo bisogno di fiori? Non credo. Loro aspettavano un Messia politico subito, cioè volevano subito il secondo avvento di Cristo, insomma. Nel vostro pacco c'è un mio libro sui due tempi del Messia. È molto importante capire questi due tempi. In gran parte della cristianità salta il secondo, cioè non concepisce che ci sarà veramente un secondo avvento, mentre gli ebrei non messianici saltano il primo. Cioè non si ricordano che nell'aspettativa messianica ci doveva essere un Messia, come hanno analizzato al Qumran, un Messia levitico o un Messia davidico. Così hanno capito dalle profezie, ci dovevano essere due Messie, perché c'erano due ruoli precisi messianici, solo che poi quando viene Gesù insegna che non ci sono due Messie, ma ci sono due tempi, che lui sarebbe tornato. E certe cose non avrebbe fatto nel primo avvento, aveva rimandato al secondo avvento. Io non sono venuto per giudicare, per esempio, ma per salvare. E poi più avanti, sulla strada verso Gerusalemme, quando stavo partendo per partire da Gerico per andare su a Gerusalemme, per l'ultima settimana prima della crocifissione, Gesù raccontò una parabola per coloro che pensavano che il regno dovesse manifestarsi immediatamente. E insegnò che non era così, che lui doveva andare via e poi dopo molto tempo tornare. E poi tutto il resto, Gesù ha fatto capire che ci sono i due tempi del Messia. Allora, molti ebrei del primo secolo, aspettando solo il secondo avvento, non hanno capito che Gesù era il Messia. Però avevano il diritto loro di sentire il Vangelo per primi. Così è stato. E migliaia e migliaia si sono convertiti a Gerusalemme. Spesso si sottovaluta quell'inizio là. Non so se avete notato, nel capitolo 21 degli Atti, quando Paolo torna dopo l'ultimo viaggio, cioè quando fa l'ultimo viaggio a Gerusalemme e porta la colletta delle chiese dei gentili, di solidarietà per gli ebrei messianici poveri della Giudea, quando incontra Giacomo dice: vedi quanti miliardi, è stato tradotto male nella nostra Bibbia, cioè i traduttori hanno imbarazzo e dicono migliaia, ma vedi nella nota a piedi pagina dice miriadi, e sapete quanto è un miliardo? Ed è così nel testo greco. Quanto è un miliardo? Eh? No, un miliardo? 10.000. Quanti miliardi credono? Quindi siamo almeno 30.000, non due, almeno 30.000 a Gerusalemme, messianici. Dopo pochi anni, sappiamo del giorno del Pentecoste, sempre di 3.000, non erano tutti di Gerusalemme, molti erano della diaspora, però dopo pochi capitoli sono già 5.000 uomini. Quindi già siamo a un miliardo, a miriade, scusate. E poi cresce, continua a crescere in modo esponenziale. La chiesa giudaica non era piccola all'inizio, non era secondaria, era molto importante. E quindi anche quando c'è stata la, diciamo, la distruzione di Gerusalemme, è un colpo molto grave anche per la Chiesa, anche per questo motivo. Comunque, loro sono il nucleo e i gentili sono i concittadini dei santi. In Efesini 2, versetti 13 in poi, cioè 11 in poi veramente, si parla di questo ingresso degli stranieri a far parte del Tempio dello Spirito Santo. Ho avuto interesse di leggere commentari su questo brano scritti prima che Israele ridiventasse uno stato sovrano e quelli scritti dopo. E quelli scritti prima, poi la maggior parte, non tutti, ma quelli scritti prima tendevano ad approssimare i termini in questo capitolo, per dire che adesso che anche gli stranieri sono incorporati in un uomo nuovo per mezzo della croce di Cristo, allora siamo tutti quanti praticamente Israele. No? E siamo tutti diventati cittadini dei santi e membri della famiglia di Dio come Israele. Invece se leggi bene il testo non dice questo. Infatti i commentari scritti dopo differiscono al versetto 19 e riconoscono che no, i gentili diventano concittadini. Cioè, alla fine è la stessa cosa, nel senso che tu hai lo stesso status, ma concittadini vuol dire che con i santi e membri della famiglia vuol dire che esisteva già questo componente e tu ti aggiungi. Quindi noi altri siamo concittadini dei santi e non dobbiamo mai dimenticare questo. Noi dobbiamo la nostra presenza nella famiglia di Dio al fatto che noi siamo rivestiti di Cristo, che è il Messia di Israele. Se no non avremo nessun diritto. Anche il nuovo patto fu fatto con Israele, non con le nazioni. Noi entriamo in Cristo. Purtroppo la cristianità ha dimenticato in grande queste cose, ha dimenticato l'ammonimento. In Romani 11, penso che stasera Marcello parlerà di questo, perché lui, il suo libro che parla dell'orgoglio dei gentili, è proprio previsto qui come avvertimento. Paolo dice qui, bene, sono stati... I rami increduli sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per fede, non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure voi, te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, eccetera. E poi di nuovo all'inizio prima di rivelare questo mistero sui tempi, dice: non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Sappiate che verrà il tempo quando Israele sarà rivisitato e tutto Israele sarà salvato. Quindi non siate presuntuosi. Purtroppo, nella misura in cui la Chiesa dimentica di essere concittadini, e di essere ammessi per la grazia di Dio e si sentono padroni, in questa misura sono anche contro Israele. E nella misura in cui noi riconosciamo il posto di Israele nel piano di Dio, siamo molto più umili, molto più riconoscenti. Riconosciamo che siamo inclusi per fede, non per diritto, ma per fede, nel Messia di Israele. Allora, questo è il modo di concepire il rapporto. Giudei e gentili formano il Tempio dello Spirito. E questo è importante, è un aspetto importante della natura del popolo del Nuovo Patto, il Tempio dello Spirito Santo. Prima c'era il Tempio fisico, con le la divisione, adesso noi siamo ammessi nel luogo santissimo, in quanto battezzati dallo Spirito Santo nel corpo mistico di Cristo. E questo è veramente un grandissimo privilegio che abbiamo. E noi condividiamo questo privilegio con tutti i nostri fratelli messianici di tutto il mondo e di tutti i tempi. Nella pratica, e si parlava di questo anche a colazione, come vivere questo rapporto? Cioè, gli ebrei messianici hanno un rapporto particolare con Dio come nazione, rimane, e Dio ha detto per esempio a loro che dovevano, Israele doveva mantenere il sabato per sempre come un segno di questo rapporto, lo vedremo, fra Dio e loro. Noi altri che non siamo stati mai membri dei patti, se non per grazia entrando nel nuovo patto, non siamo obbligati a rivivere le esperienze storiche di Israele con le feste previste per loro. Ma Romani 14, da 1 a 12, in questo brano, l'Apostolo Paolo affronta il problema che avevano gli ebrei messianici tornati a Roma. Per capire il capitolo bisogna anche capire la storia che ci racconta Luca nel Libro degli Atti, che tutti gli ebrei erano stati cacciati da Roma ai tempi dell'antisemita Claudio, l'imperatore Claudio, nel 49, e poi dopo la sua morte, nei primi tempi del regno di Nerone, quando in realtà controllava un po' tutto Seneca, tempi abbastanza buoni, gli ebrei messianici sono potuti tornare a Roma, però tornando hanno trovato l'altra parte della Chiesa che li snobavano, li trattavano come un po' la cultura romana trattava gli ebrei in generale, un po' come oggi c'era un antisemitismo latente, e loro avevano un po' riassorbito questo qui, e quindi trattavano i fratelli ebrei come deboli, come scrupolosi, eccetera, e Paolo deve riprenderli per questo. In questo brano lui dice che devono rispettarsi a vicenda, cioè gli ebrei messianici non devono pretendere che i fratelli in Cristo osservano tutte le loro leggi di kasher nel mangiare, le feste e così via, o la circoncisione, cioè tutto quello che appartiene alla loro identità nazionale e nel patto mosaico, non dovevano pretendere che lo facessero, ma noi gentili non dobbiamo neanche pensare che sia strano che gli ebrei lo facciano. Ci deve essere un rispetto reciproco, quindi non dobbiamo né giudaizzare come ai tempi dei farisei, dopo il primo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo con Barnaba, c'è stato questo tentativo di giudaizzare le nuove chiese. Non dobbiamo fare questo, ma non dobbiamo gentilizzare gli ebrei. Loro hanno un rapporto particolare di popolo eletto che deve esprimersi anche nel campo degli ebrei messianici. Chi si mette contro questo non capisce bene la Bibbia, mi spiace. Ci sono molti brani che non hanno letto. Allora, la legge mosaica e la legge di Cristo. Tutti, andiamo veloce perché stamattina non dovevamo fare questo, dovevamo fare la lezione successiva. Però questo è importante. Allora, tutti i giudei messianici sono sotto la legge di Cristo, giusto? Ma anche noi. Cioè, però è importante partire da questo. Gli ebrei messianici non sono sotto la legge mosaica. Questo è il punto. Sono sotto la legge di Cristo. Come legge, come patto. Capito? Come patto. Basta ricordare, anche per dare un senso a questo, che gli ebrei ortodossi dei tempi degli apostoli, tipo Pietro, dice noi non abbiamo potuto adempiere tutti i requisiti della legge, noi stessi non eravamo all'altezza, ci pesava dover vivere sotto la legge, no, non eravamo in grado, siamo salvati per grazia anche noi, non per opere, e quindi non dobbiamo imporre un peso sui nuovi fratelli in Cristo delle nazioni che noi stessi non potevamo portare. Quindi la legge, però la legge mosaica in quanto patto era intesa per Israele. Qui dobbiamo leggere il brano. Abbiate le Bibbie pronte così potete partecipare. Allora, leggete, qualcuno legga Esodo 34, 27 e 28. Per favore.
Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. Così Mosè rimase là con l'Eterno 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane né beve acqua. E l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti.
Ecco. La traduzione dei 10 comandamenti non è una buona traduzione.
10 parole.
Devarim, parole. Sono 10 parole, di cui la prima è una specie di celebrazione di quello che Dio aveva già fatto portando fuori Israele dalla schiavitù. Dio si presenta così: io sono il vostro Redentore e adesso vi do una guida. Questo è il patto che, in sintesi, che faccio con voi. Poi loro accettarono il patto. Stamattina con Marco abbiamo letto il capitolo 24 di Esodo, dove Israele accetta il patto con Dio. Ma questo è un patto che Dio ha fatto con Israele. Quindi le 10 parole, compreso il sabato, sono, questo viene detto anche in altri brani, ma basta questo, è un patto specifico che Dio ha fatto con Israele, che dura per sempre. C'è un altro brano che dice che questa legge del sabato è un segno fra Dio e Israele per sempre. Ok? Se tu sei Israele è un segno, cioè se tu fai parte di Israele è un segno fra Dio e te per sempre, quindi è giusto che i nostri fratelli messianici si radunano il sabato. Se non lo facessero, i loro concittadini di Israele li vedrebbero come apostiti. Capite? Perché è chiaro nella Torah che Dio ha dato un segno per il suo rapporto con Israele, che dura per sempre. E quindi fa parte della loro testimonianza osservare il sabato, invitando amici, facendo molte cose, quel giorno quando la popolazione è più incline anche a pensare a Dio e alla sua parola. Allora, il ruolo storico della legge mosaica era di rivelare, storico per tutti, della legge mosaica era di rivelare la giustizia di Dio e quindi anche il peccato. Questo viene spiegato molto bene negli scritti apostolici, sia da Giovanni sia da Paolo. Quindi la legge rivela il peccato per tutti. Quindi anche i 10 comandamenti, chiaramente non il sabato, che è un segno fra Dio e il popolo, ma gli altri, non uccidere, non mentire, queste cose definiscono il peccato. Chi mentisce, e in Italia tutti mentiscono, non voi, ma dico culturalmente, è una società terribilmente appesantita dalla menzogna, veramente appesantita. Cioè la parola non vale in Italia. Tutti i processi, tu senti subito, tutti saranno innocenti. Tutti, senza eccezione, si proclamano innocenti. E questo appesantisce l'Italia terribilmente. Viene fuori, adesso non voglio fare l'analisi, ma comunque da un senso di non responsabilità verso Dio, perché c'è la cultura della mediazione. ci pensa la Chiesa a mettermi in regola, quindi io tengo i conti con la Chiesa, quindi non mi sento responsabile. E da questo nascono un sacco di tipi di corruzione, fra cui la menzogna. Purtroppo, lo stiamo vedendo ancora in questa crisi politica, no? Se dicessero la verità fra di loro sarebbe bello, ma purtroppo ognuno pensa a sé e dice quello che vuole al prossimo. Quindi la legge definisce il peccato per tutti. Questo è il suo compito storico, oltre a essere un rapporto speciale con Israele, definiva il peccato per tutti. La legge di Cristo riduce i frutti, la legge di Cristo produce i frutti di giustizia nella vita dei giustificati. Ok? Quindi da una parte la legge mosaica per il mondo definisce il peccato, ma non può risolvere il problema del peccato. Tutti gli israeliti durante i secoli prima di Cristo erano salvati per fede, non perché avevano ubbidito a tutte le opere della legge. Se voi leggete i Salmi, quante volte Israele parla di Dio come suo Salvatore, il suo Redentore, che perdona i peccati, eccetera. Cioè, loro avevano fede in Dio per la salvezza. Celebravano la legge come una guida alla vita. Poi ai tempi dei Maccabei, quando gli Asidei, che poi diventano i Farisei in seguito, si schierano con i Maccabei per la legge contro il tentativo di Antioco Epifane a cancellare la legge, il culto e tutto quanto, loro si schierano giustamente con la Torah, perché Antioco Epifane voleva cancellarla, e quindi rendono più importante anche la lingua ebraica, in un periodo in cui già si leggeva la Bibbia in greco, ma loro capivano che bisognava mantenere l'ebraicità anche della loro fede, eccetera. Hanno fatto bene, e quindi i farisei sono fondamentalmente una tradizione molto molto positiva. Solo che dopo i primi tempi hanno dato una tale importanza alla legge e alla sua interpretazione che hanno messo la legge al posto di Dio. E così, anziché credere e confidare in Dio per la loro salvezza, per il loro benessere, hanno cominciato a confidare nella loro ubbidienza alla legge. Questo è il problema ai tempi di Gesù e di Paolo. Non è un problema della legge, ma di aver messo la legge al posto di Dio e di confidare nelle opere della legge, non nella legge, ma nelle opere della legge come mezzo di giustizia. Se voi leggete bene Romani 10, parla di questo. Hanno messo le opere della legge come modo per guadagnarsi la giustizia. E Paolo dice, hanno sbagliato così. Quindi la legge per loro è diventato un ostacolo alla fede. Invece la legge di Cristo, che non è solo un modo per definire il peccato, ma è un modo per risolverlo, nel senso che ci introduce all'opera dello Spirito Santo, che mette la legge nel nostro cuore, produce frutti di giustizia nella vita dei giustificati. Allora, alcune differenze fra i 613 comandamenti e la legge di Cristo. 613 sono il calcolo approssimativo, dipende un po' come si calcolano, ma questo è il calcolo classico dei comandamenti della legge. Ci sono delle differenze fra queste due realtà. Allora, Levitico dice di amare il prossimo come se stessi. Invece, l'avevo aperto prima, Gesù dice, non dice ama il tuo prossimo come te stesso, dice questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. È un salto di qualità, non è la stessa cosa. No? Come ci ha amato il Signore?
Dando la vita.
Dando la vita. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Poi Dio, Gesù, il Redentore di Israele, è nato per morire per il perdono dei loro peccati. Dice l'angelo prima che Gesù nascesse, dando il nome. Sì, è un modo di amare molto, molto superiore che noi dobbiamo praticare. Questo qui è un esempio di come cambiano le cose. Nel patto mosaico dice che tutti i maschi, dice più volte, devono andare 3 volte all'anno a Gerusalemme per le grandi feste. Nel Nuovo Testamento invece dice di non abbandonare la comune assemblea, adunanza, perché radunandosi insieme ci stimoliamo all'amore e alle buone opere. Stando da sole la luce si spegne, ma insieme ci stimoliamo ad essere luce, sale e luce. E quindi adesso non dobbiamo andare 3 volte all'anno a Gerusalemme, ma dobbiamo identificarci con il popolo di Dio che si raduna in assemblee di sti santi ovunque, e dobbiamo essere solidari con una chiesa locale, diciamo noi. Sottintendendo, spero, con la parola chiesa, perché è molto una chiesa, la parola chiesa nasce non da ecclesia, ma da qualche parola nordica, kirk o qualcosa del genere. Chiesa non è l'edificio. Purtroppo, quando si dice andiamo in chiesa, e tutti lo dicono, sono cattolici. La chiesa, quella cosa all'angolo della strada, non si va in chiesa, discepoli di Cristo. Si è chiesa. Allora, chiamarsi assemblea, non perché sono delle assemblee dei fratelli, non per questo, ma come fanno gli ebrei messianici, sono tutte assemblee messianiche. E questo è il concetto, che i santi si riuniscono insieme per adorare il Signore, per stimolarsi all'amore e buone opere, per edificarsi e per prepararsi a andare fuori e fare la volontà di Dio. E questo è il nostro obbligo, è un altro, ma diciamo che ha a che fare con la stessa idea, solo che nel nuovo patto cambia, perché l'opera dello Spirito Santo crea il Tempio dello Spirito ovunque. Non c'è il Tempio centrale, ma dove ci sono santi c'è il Tempio dello Spirito. Le 10 parole riassumono il patto che Dio fece con Israele, abbiamo già visto questo. In Ebrei 31, 13 e 17 stabilisce più di una volta in questo testo che il sabato è il segno fra Dio e Israele. Quindi quando persone, magari lo leggiamo, qualcuno legge questo brano, perché quando qualcuno dice, mi si chiede abbastanza spesso, ma noi dovremmo osservare il sabato, se non lo facciamo siamo nell'errore. Questo è un brano fondamentale. Quindi Esodo 31, 13 e 17.
Quando te parla ai figli di Israele di loro, badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi, per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osservate dunque il sabato, perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà eliminato dal suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò.
Allora, 3 volte nel brano dice, è un segno fra me e i figli di Israele. 3 volte dice in questo brano. Quindi, ricordate questo brano qui, perché abbiamo dei movimenti che proclamano che bisogna osservare il sabato. Ho parlato a lungo sia in Nuova Zelanda quando ero giovane, sia in Italia con membri della Chiesa degli Avventisti. E loro sono convinti che se tu non osservi il sabato stai peccando. Ma loro fanno una selezione di leggi. Loro, come posizione, occupano la posizione proprio della sostituzione. Cioè, si pongono come Israele, come tanti movimenti. Però su questo qui sono convinti che se tu non osservi il sabato stai nell'errore. Allora, con queste persone cosa si fa? Come si fa? A ragionare biblicamente serenamente. Che se non si può ragionare serenamente non si fa progressi con nessuno, su nessun argomento. No? Quanti programmi televisivi sono inutili perché si parla così, incrociandosi, non ascoltandosi, è inutile. Allora, con questi rappresentanti di Gaeta, per esempio, in Italia, quando ero uno degli anziani della Chiesa di Fondi, ho fatto osservare loro che nella letteratura del Nuovo Patto, che viene chiamato sbagliatamente Nuovo Testamento, come se fosse uno, cioè comunque, non spendiamo tempo, è un patto che Gesù ha istituito. Gesù ha detto, questo è il nuovo patto nel mio sangue. Questa è la letteratura del nuovo patto che Dio stabilisce con noi. Non è qualcosa che è solo l'ultimo testamento che uno lascia quando muore, così. È un patto vivo che Dio stabilisce con noi per mezzo della vittoria di Gesù. Gesù stesso l'ha detto. Allora ha detto, in questa letteratura qui, noi troviamo che quando si parla del rapporto fra la legge, la Torah e noi, ciò che succede con la venuta di Cristo, quando si parla della Torah, sia Gesù che l'Apostolo Paolo riassume il senso della legge per i discepoli di Gesù in due comandamenti, e che rimangono sempre validi. Prima abbiamo detto che amare il prossimo non è come noi siamo chiamati ad amare noi nella fratellanza, ma verso il resto del mondo. Noi siamo tenuti ancora a osservare il secondo grande comandamento. L'ha detto Gesù, l'ha detto l'Apostolo Paolo. Quindi questo è il riassunto. Le 10 parole non sono il riassunto della legge, sono la sintesi della legge per Israele, per il patto che Dio fece con Israele. Insegnano, come tanti altri dei comandamenti, stamattina con Marco abbiamo letto il libro del patto, no? Esodo 20, da 20 a 24, insomma. E questi comandamenti definiscono la giustizia, anche sociale, e insegnano molte cose importanti per la legge dei popoli. Però per noi il riassunto di tutta la legge, che non siamo israeliti, è amare Dio con tutto il vostro cuore, tutta la vostra mente, tutta la vostra forza, e amare il prossimo come se stessi. Questo è il riassunto neotestamentario. Non c'è nessuna richiesta nel Nuovo Testamento, non c'è nessun riferimento ai 10 comandamenti. Non c'è. Perché questo non è il riassunto della legge per tutti i tempi. E non c'è una richiesta che noi dobbiamo osservare il sabato settimanale, noi delle nazioni. Non c'è. E quindi bisogna essere consapevoli. Noi siamo entrati nel sabato del riposo, Ebrei capitolo 4, quello eterno, di cui il sabato settimanale è un simbolo, come il sabato di Israele ricorda la creazione. Il sabato settimanale è un simbolo del riposo eterno che resta per coloro che arrivano alla fede nel Messia, sia che sono messianici o sia che sono delle nazioni. La legge mosaica durò finché, dice Galati capitolo 3, versetto 19, finché non venne qualcuno vorrebbe leggere questi versetti? Galati 3, 19, 24, 25.
Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha racchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse prima che venisse la fede, eravamo tutti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede.
Sì, sì, il pedagoga, quella è la figura citata qui, era la persona che conduceva i figli della famiglia alla scuola. E poi, arrivando alla scuola, consegnava il figlio alla scuola e il suo compito finiva. Così la legge era in vigore finché non venisse il Cristo. Dopodiché si entra nel nuovo patto. Allora, per chi cammina per lo Spirito, le direttive sui cibi, giorni e festività sono opzionali, non sono inutili, sono semplicemente opzionali. Insegnano molte cose importanti, per esempio l'importanza di festeggiare le cose importanti. C'è una cultura ebraica di festeggiare, ma è una cultura bella, molto bella. Quando Gesù presenzia la festa della dedicazione, dimostra che non si limita alle feste richieste dalla Torah, ma si può celebrare un grande evento, il ripristino del Tempio, dopo la desecrazione fatta da Antico Epifanio, meritava una festa. E quindi Gesù stesso partecipa alla festa che noi, sì, Hanukkah, festa della luce. Gesù era a Gerusalemme per quella festa. E questo dimostra che per Dio festeggiare i grandi eventi è importante. Nel Salmo 111 leggiamo: Dio ha fatto sì che le sue opere fossero ricordate con le festività. E quindi festeggiare la Pasqua ebraica, Pentecoste, le capanne e anche Hanukkah, eccetera, è utile perché ci ricorda che Dio agisce nella storia, ma non è un Dio assente ma presente. Poi c'è tutta la discussione sul Natale, ma se si fa uno studio, non possiamo farlo qui. Chi ha fatto i Vangeli con me in qualche scuola scorsale probabilmente si ricorderà che partendo da Luca 1, versetto 5, tornando indietro in cronache per sapere i turni dei sacerdoti di Zaccaria, eccetera, si arriva a sapere che Gesù fu concepito nel mese di Kislev, cioè il nostro dicembre. Sarebbe nato intorno all'autunno, intorno a settembre. Ma festeggiare l'incarnazione, mi pare, non è come concetto, non è sbagliato, anzi è il più grande evento che sia mai successo nella storia dell'umanità. Non siamo d'accordo con il modo di festeggiare che fa Gesù rinascere, anche a livello di compleanno. Chi di voi gradirebbe una cartolina che ti ripresenta come bambino? Tantomeno il Signore della Gloria. Però è un evento eccezionale, l'incarnazione. Quindi l'Antico Testamento ci insegna a festeggiare gli eventi importanti. Può essere anche nella chiesa locale, il giorno in cui è nata la chiesa di cui tu fai parte. Il Signore ha operato, ci sono state 40 conversioni, avete deciso di mettervi insieme e cercare la volontà del Signore per creare una comunione dei santi lì. Il giorno da festeggiare, eccetera. Allora, brevissimamente per finire questa piccola lezione, la Chiesa di fronte a Israele. Israele è in gran parte incredulo oggi, però è eletto, dobbiamo ricordare sempre questo. Allora, tre obblighi per la Chiesa, biblici. Evangelizzare Israele e le nazioni. Non dobbiamo tralasciare l'evangelizzazione degli ebrei, sarebbe la più grande dimostrazione di antisemitismo, privando loro della luce, del fatto che il vero Messia è venuto già, come il Messia Levitico, che si occupa del peccato dell'umanità, e la salvezza è possibile credendo in Lui stesso che deve venire. Quindi evangelizzare Israele e le nazioni. Ho messo 1 Corinzi 9, 19 a 23 per ricordarci che evangelizzare gli ebrei significa essere giudeo verso i giudei. Quindi quando vai ad evangelizzare gli ebrei, ci vai con la cultura ebraica, cioè si immedesima con la cultura ebraica per non essere frantesi come un rappresentante della cristianità che odia Israele. E poi, quando le nazioni, bisogna fare la stessa cosa, identificarsi culturalmente di modo che il Vangelo non sia scambiato per una religione occidentale o qualcosa di straniero rispetto alla nazione dove ti trovi. Questa è una cosa importante, quindi evangelizzare Israele e le nazioni, contraccambiare i beni spirituali ricevuti, questo è ciò che l'Apostolo Paolo dice come motivazione della colletta che lui aveva organizzato fra le chiese dei gentili, che stava per portare in Gerusalemme. Noi abbiamo tutti ricevuto tanti beni spirituali da Israele. Saremo senza questo libro se Israele non fosse stato fedele a Dio nel scrivere le parole di Dio e copiarle in tempi difficili, nonostante sono stati molto perseguitati e molto spesso i rotoli sono stati bruciati, ma hanno continuato a copiare, e quindi abbiamo la parola del Signore nelle nostre mani grazie a loro. Continuano ad essere bersagliati dai loro nemici, e ci sono molti poveri in Israele. Qualcuno ieri ha detto che Israele spende 80% del PIL sulla difesa, dovendosi difendere. Quindi sono poveri, sono ricchi e poveri allo stesso momento. Spendono tanti soldi per cose inutili per il comune cittadino del paese, e ci sono molti poveri. E quindi quando si può aiutare materialmente coloro che sono vittime di questa povertà, particolarmente gli immigrati dalla Russia sono colpiti da questa povertà, immigrati recenti che non si sono, diciamo, inseriti così bene da avere degli appoggi, delle famiglie formate che possono sostenersi a vicenda, eccetera, sono molti poveri, e ci sono agenzie che permettono di sostenere Israele. E ci sono i nostri fratelli, cioè si può benissimo mandare aiuti ad un'assemblea messianica lasciando a loro di gestire gli aiuti come parte della loro opera di testimonianza. Poi mostrare il frutto della grazia per provocare a gelosia Israele. Questo è importante, mostrare il frutto della grazia. Questo è ciò che convince loro che noi non siamo nemici. Se no, sembra che tutto quello che facciamo è un tentativo di convertirli per tirarli fuori dal loro paese, dalla loro cultura, disconoscendo la bontà della parola di Dio. E quindi resistono. Invece quando si mostra il frutto della grazia è diverso. Allora, questa qui è la lezione sul rapporto Israele e Chiesa. Qualche domanda?
La domanda è questa, ecco. I giudei messianici,
sì,
perché non si chiamano fratelli in Cristo?
sono
al momento che si sono convertiti.
Sono fratelli nel Messia. Fratelli nel Messia.
Non ho capito.
Sono fratelli nel Messia.
Nel Messia.
Sì, se parli con loro, con noi puoi dire fratelli in Cristo, no? La parola greca. Cioè, la parola Christos traduce Mashiach.
Ecco, ma allora.
In Giovanni, quando Gesù parla con la Samaritana, lei dice, quando viene il Messia, lui dice, io lo so, cioè, essendo interpretato Cristo. Ok, quindi è giusto che loro si ritengono messianici. Questa è la parola di partenza. Tradotto diventa Cristo. Ed è bene che noi usiamo la parola messianica, perché la parola Cristo è associata con le crociate. Dove si andava con la croce in una, cioè con la croce in una mano, la spada nell'altra mano, nel nome di Cristo. Questo nome per loro è abominevole. Quindi se vogliamo convertire o vogliamo essere solidari con loro, riconosciamo che sono messianici. E lo siamo anche noi messianici. Solo che nelle nostre lingue la parola che più si addice è Cristo. Capito? La sostanza non cambia, è una questione di termini tradotti o no.
Ecco, però i credenti messianici, il ricordo del Signore con la cena,
sì?
Lo fanno il sabato o la domenica?
Cosa? Pensavo di aver trattato queste questioni. Sabato. È sabato.
Ma Paolo, quando è a Efeso, dice così, nel primo giorno della settimana.
Aspetta, non c'è un ordine, c'è la celebrazione del primo giorno della settimana. Giustamente le prime chiese hanno celebrato Gesù il primo giorno della settimana, e nessun giudeo o ebreo messianico sarebbe contrario a celebrare la cena del Signore il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana per gli ebrei rappresenta il ricordo del primo giorno della creazione, e quindi il primo giorno della settimana per me simboleggia il ricordo della nuova creazione. Gesù è risorto, e quindi noi facciamo parte della nuova creazione. E due volte Paolo dice, ciò che vale è essere nuova creazione, e in Cristo facciamo parte della nuova creazione, quindi noi celebriamo la sua vittoria il primo giorno della settimana. Ma non è un ordine. Gesù non ha detto fate questo il primo giorno della settimana. Non c'è nessun ordine in merito. È una scelta naturale per tutti noi. Però non c'è niente contrario a celebrare il cena del Signore sabato o giovedì o lunedì. In Atti capitolo 2 sembra che nei primi tempi hanno celebrato la cena del Signore quasi ogni volta che si sono radunati per mangiare. Non è da confondere con il mangiare, perché lì mangiavano insieme e celebravano spezzando il pane. E sembra che quasi ogni volta che si sono incontrati loro celebravano la cena del Signore, e non c'è niente di sbagliato. Quindi se ci fosse una assemblea dei santi cui metà è ebrei messianici, metà convertiti dalle nazioni, farebbero bene a celebrare sabato e domenica. Così gli ebrei messianici rendono testimonianza alla loro nazione che loro sono veri ebrei, non sono diventati gentili perché hanno riconosciuto Gesù come Messia, rimangono veri ebrei, però al tempo stesso loro riconoscono che per le nazioni che non mai sono state sotto il patto mosaico, che non hanno questo segno da parte di Dio, è giusto celebrare la vittoria di Cristo nel giorno che ricorda la sua risurrezione. Io in Israele mi sono radunato sia con assemblee messianiche sabato, sia con assemblee di arabo-cristiani, cristiani arabi, domenica. Non c'è nessun problema, si sente la stessissima atmosfera di lode, di riconoscenza verso il Signore, capito?
Ma in Atti Paolo si definisce cristiano, perché quando risponde ad Agrippa in Atti 28, sì. 26-28, no? Agrippa disse a Paolo, con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? E Paolo, piacesse a Dio che con poco, con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali. Quale sono io all'infuori di queste catene? Quindi Paolo si definisce cristiano.
Senti, il nome non ha una differenza sostanziale. Per i giudici presenti, parlavano greco. E quindi in greco si dice cristiano.
Sì, io non capisco questo, cioè, tra virgolette, accanimento col messianico cristiano. Secondo me è la stessa cosa. Cioè,
è la stessa cosa.
Perché la parola cristiano non gli piace. Però
non è che non gli piace, cioè, tu non hai un senso storico. Se per te una parola significa essere da secoli e secoli attaccati, perseguitati dai quelli, dai cristiani.
Paolo ha detto di essere cristiano, quindi alla fine.
Sì, ma loro scoprono questo. Scoprono questo, non hanno i nostri fratelli messianici non hanno problemi che io mi chiamo cristiano. Non hanno problemi. Il problema nasce, mi pare, fra le chiese dei gentili che sono molto nervose verso la parola messianica. Non è non al contrario. I messianici sanno che noi siamo i loro fratelli cristiani. Anche Netanyahu apprezza i cristiani evangelici, li chiama tali. E lui sa che non sono come i cristiani cattolici. Capisce? Cioè, al di là dei termini, bisogna andare alla sostanza.
Volevo semplicemente dire che l'amore del credente dovrebbe farci superare il nostro problema.
Cioè,
volevo terminare il pensiero. Dovrebbe farci superare questo problema, sì. E considerare l'altro più di noi stessi, così ci insegna il Signore.
Non parlato di un problema.
No, scusa, volevo solo...
Comunque dobbiamo perseguire, perché sennò noi non facciamo niente.
Questo problema si supera soltanto mostrando questo, cioè considerando l'altro più di noi stessi, così. Sì. Allora, se questa parola ti offende perché ti ricorda una serie di motivi di persecuzione, beh, io non l'adopero di sicuro, come tante volte la parola evangelico dimostra delle cose veramente da farti accapponare la pelle. E allora, se questo invalida la mia testimonianza, allora sicuramente cercherò delle parole che il Signore mi suggerirà.
Quando noi evangelizziamo dobbiamo essere giudeo verso il giudeo, quindi noi dobbiamo presentare Gesù come il Messia, non come il Cristo, come il Messia, che è la stessa cosa, è un nome, cioè non è che un nome, lo stesso nome, non è neanche un nome. Messia e Cristo è un titolo, Gesù è il nome, Yeshua. Allora, si presenta Yeshua e il Messia. Quando evangelizziamo gli ebrei, quando siamo fratelli nel Messia, loro non hanno nessun problema di chiamarci cristiani. Noi dovremmo chiamare loro messianici, se dobbiamo chiamarli qualcosa così, capito? Cioè, il problema nasce solo a livello di evangelizzazione, ma non dovremmo dire ai fratelli messianici: voi dovreste chiamarvi cristiani. Cioè, non ha senso. È come dire a un italiano: dovete usare una parola inglese.
Scusa,
cioè, non ha senso.
C'è da fare una precisazione: sarebbe più pertinente che noi cristiani cambiassimo il nome Gesù in Yeshua. Perché?
Non direi.
No. Il significato di Yeshua,
sì,
è dalla radice salvezza,
sì, lo so,
colui che salva.
Sì, sì.
Gesù è una semplice traslitterazione, cioè il riportare una parola che tutte le che iniziamo con Y diventa la
simbolo
però non significa, non ha il valore intrinseco della salvezza in questo aspetto centrale. Mentre invece Cristo non è una traslitterazione, perché deriva da un to,
sì,
a una connessione con Mashiach, cioè sì, di significato. E sicché sarebbe più pertinente che noi, proprio per l'autorità, sì, spirituale che noi possiamo avere in Cristo, sì, nel prendere anche autorità sui demoni, che dicessimo Yeshua HaMashiach. Noi ci salviamo con Cristo nella sua potenza di significato, ma Gesù è come se uno chiamasse Gervasio e qualsiasi nome comune.
Sì, va bene, comunque
sarebbe più pertinente.
Sarebbe, però non è necessario. Non dimentichiamo che gli stessi apostoli vedevano con semplicità che fra le nazioni era normale usare il greco. Loro l'hanno fatto, quindi io lo posso fare senza nessun imbarazzo. Però quando ho a che fare con ebrei, subito divento giudeo con i giudei. Qual è il problema?
E anche al contrario.
Sì, al contrario. Dio ha voluto creare una chiesa internazionale. Lo scopo della morte di Cristo, come dice Isaia nel capitolo 49, non si fermava a recuperare Giacobbe, ma per lui era posto per essere una luce alle nazioni, per portare salvezza alle estremità della terra. Questo è lo scopo. E per fare ciò non dovevano esserci parametri culturali che limitassero la diffusione del Vangelo. La legge di Cristo è traducibile in tutte le culture. Nessuno che segue Cristo diventerà un menzognero, commetterà l'adulterio e queste cose. Segue la legge di Cristo moralmente, spiritualmente, è trasformato, ma non deve seguire la cultura che rende l'Evangelo estraneo ai suoi vicini di casa come impedimento all'evangelizzazione. Paolo per primo, il giudeo dei giudei, diventa greco con i greci. Vogliamo fare da meno?
Debole con i deboli.
Sì, però chiudiamo il discorso qui. Ok. Allora, no, mi scusi tanto, abbiamo parlato abbastanza, parliamo personalmente semmai.
Dio ha cambiato nome alle persone.
Dio ha cambiato nome?
Allora noi crediamo nel nome di Gesù. Sì. Il nome ha importanza. E si chiamava Yeshua. Perché lo dico?
Abbiamo detto, no? Abbiamo detto. Potremmo continuare a parlare solo di questo, cara sorella, però abbiamo tutto un programma da fare. Non credo che gli altri vogliono continuare su questo. Allora, adesso parleremo in quello che sarebbe stato il progetto, cioè per oggi dovremmo già cominciare con questo. Dello sviluppo della teologia della sostituzione, e voglio fare una premessa che ci sono tre modi di concepire questa teologia della sostituzione che tecnicamente si chiama supersessionismo, cioè la Chiesa che si pone al posto di Israele, si siede sopra Israele in sostanza, questo è un po' il termine. Allora, ci sono tre tipi. Il primo tipo è più leggero, però non cambia molto. Allora, il modo più probabilmente pensato, proprio forse la parola sbagliata, ma il modo più tipico di concepire la teologia della sostituzione è di ritenere tutto compiuto in Cristo. Ok? Questo può definirsi supersessionismo economico, cioè come Dio agisce. Allora, partendo da brani, noi abbiamo bisogno di aria, cari, io penso. Partendo da brani come Matteo 2,15, dove dice che Dio ha chiamato suo figlio da... Ce l'hai sotto mano, fratello? Leggi.
La rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio.
Ok, allora, partendo da questo, diciamo, in realtà il profeta non sembrava parlare di Cristo. Si dice che tutto l'Antico Testamento si realizza in Cristo. Bisogna far confluire tutte le profezie e tutte le aspettative di Israele nella persona di Gesù. Quindi tutte le profezie riguardanti Israele sarebbero adempiute in Gesù, l'Israelita per eccellenza. Con la venuta di Cristo, quindi, il ruolo di Israele si esaurì come era previsto. Secondo questa teoria, Dio l'aveva previsto così, e quindi questa amministrazione di Dio si passa adesso da Israele a Cristo. Israele sfuma. La Chiesa, quindi, composta di giudei e gentili, ora è il nuovo Israele, e le eredi di tutte le benedizioni del patto. Ma dico, ma si veda Atti 3:21. Parole di Pietro. Qualcuno? Questo è il secondo discorso di Pietro riportato negli Atti.
Che il cielo deve tenere accolto,
parlando di Gesù,
fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti.
Quindi l'apostolo Pietro, che parla per gli apostoli, aspetta che tutte le profezie non ancora adempiute saranno adempiute dopo questo periodo in cui Gesù è alla destra di Dio. Quando lui tornerà, ci sarà l'adempimento di tutte le profezie. Quindi non credevano gli apostoli che tutte le promesse fatte ad Israele fossero adempiute in Cristo nel primo avvento. Non era questo pensiero loro. Chiaro? Solo per citare un brano. Un altro tipo di supersessionismo, questo è più pesante, retributivo. Allora, si prende brani come uno mi è stato citato ieri sera, dove gli stessi ebrei invocano il giudizio di Dio su se stessi e i loro figli, per dire che la Chiesa ha preso il posto di Israele perché Israele avrebbe perso il diritto di essere il popolo di Dio a motivo della propria disobbedienza. Ok? Allora il versetto, per esempio... Ah sì, leggiamo tutti e due questi brani. Altin, ce l'hai? Non ce l'hai. Ti guardava, sembrava che guardassi la parola di Dio.
Sto scrivendo.
Ok, allora qualcuno che c'era sotto mano, Matteo 21, 42 e 43.
Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare, ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sia tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti.
Ok, allora, si pensa da questo brano qui che Dio, che Gesù abbia previsto, predetto, il fatto che il regno sarebbe stato tolto da Israele e dato alle nazioni. Viene letto così. Allora, io dico, di chi sta parlando Gesù qui? Questi, cioè queste persone di cui Gesù dice voi perderete la gestione del regno? Eh? Legge il versetto 45, per esempio, ma anche più in su. Capi dei sacerdoti e farisei. I capi dei sacerdoti e i farisei hanno capito. Capirono che parlava di loro. Loro non hanno capito. I lettori che sostengono la teoria della sostituzione non hanno capito. Loro stessi hanno capito che Gesù parlava di loro. Quindi Gesù ha tolto la gestione del regno dai capi sacerdoti e dai farisei per darla a chi?
La gente che ne faccia figli.
E chi erano queste persone a cui Gesù ha affidato il suo regno?
Saranno i messiani.
Gli apostoli. Ebrei. Non è che Gesù ha detto adesso butto all'aria Israele e promuovo le nazioni pagane, che fanno molto peggio degli ebrei in molte cose. Non è questo che Gesù sta dicendo. E se non siete convinti di questa interpretazione, andate a vedere il libro degli Atti. Nel libro degli Atti cosa succede? I presunti capi davanti agli apostoli cosa diventano? Cioè, leggendo il primo capitolo degli Atti, come si pongono i capi davanti agli apostoli? Cosa succede? E il popolo cosa capisce?
Sono persecutori.
Sono persecutori, ma senza potere. Cioè, gli apostoli, cioè l'autorità davanti agli apostoli trovano impossibile tacere o gestire gli apostoli. Gli apostoli sono i padroni spirituali della situazione. E loro portano avanti il loro ministero e si convertono migliaia e migliaia di ebrei. E loro gestiscono il regno di Dio, come Gesù aveva detto a Pietro e ai dodici, che avrebbe dato a Pietro la chiave del regno di Dio. Non ha detto, li do ai gentili, do a te. Cioè Gesù sceglie dei discepoli che diventano suoi apostoli, che, a cui lui affida la gestione del regno di Dio. E si vede il gioco di forza che cambia completamente nella storia degli Atti, dove diventano i capi spirituali gli apostoli e non più i capi ufficiali. Così o no? Quindi questo brano non dice nulla dei gentili, parla degli apostoli. Poi l'altro versetto, Matteo 27-25.
E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli.
Non è Dio che sta parlando, è il popolo. È una cosa molto diversa. Il popolo può autocondannarsi come vuole, ma se non è la volontà di Dio, non succede. Geremia aveva già detto che Dio non rigetterà Israele per tutto quello che ha fatto. Ai tempi dell'esilio Dio ha giudicato Israele, li ha mandato addirittura in esilio per 70 anni, ma non ha cancellato la loro esistenza, li ha castigati. E Dio castiga il suo popolo, ma non per questo lo rigetta. Anche se queste persone, che non stavano pensando molto bene, hanno detto questo.
Ma poi l'hanno detto solo quelli lì? Non l'ha detto
sì, comunque hanno detto loro, non Dio, questo è il punto, capito?
Solo quelli che erano in quella piazza.
Sì. Allora, per questa posizione, la supersessionismo retributivo si tratta di un ripudio permanente, perché Israele non ha conosciuto il tempo della sua, nel quale è stata visitata, quindi permanente. Però dico, che cosa dice Geremia 31, che ho appena rievocato? Dice che niente farà cambiare davanti a Dio lo status di Israele. Poi terzo tipo di supersessionismo strutturale, chiamiamolo strutturale, che va oltre Israele. E questo è il tipo di supersessionismo interpretativo o ermeneutica. E questo è molto pericoloso e sembra anche quasi rispettabile. Si tratta di spiritualizzare l'Antico Testamento. E non è soltanto Israele che viene trascurato, ma tutti gli aspetti più concreti e più materiali delle benedizioni di Dio vengono spiritualizzati. E quindi molto nella Bibbia viene cancellato nella sostanza e si legge l'Antico Testamento soltanto alla luce del Nuovo Testamento o dell'opera di Cristo. Si dimentica che gli stessi apostoli aspettavano adempimenti futuri e anche l'Apocalisse viene addomesticato a secondo di questa idea di spiritualizzare l'Antico Testamento. Prima c'è stata la spiritualizzazione dell'Antico Testamento e poi si è passato all'Apocalisse, ai tempi di Agostino, per spiritualizzare il capitolo 20 dell'Apocalisse. Quindi per queste persone, dopo Genesi, primi capitoli di Genesi, che sono storici se non seguono Darwin, bisogna spiritualizzare le narrative dell'Antico Testamento, non attribuendovi alcun valore concreto, bensì soltanto tipologico. Quindi tutta la teologia cristiana a questo punto si basa sul Nuovo Testamento, nascono volumi di teologia sistematica senza che ci nomini Israele da nessuna parte. Conseguenza l'Antico Testamento e la lingua ebraica tornarono ad essere studiate seriamente soltanto al tempo dei puritani. I riformatori non hanno avuto tempo o pensiero per fare questo, non l'hanno fatto, hanno continuato a seguire Agostino per quanto concerne l'escatologia. Soltanto in un secondo momento, la seconda generazione dei riformatori e soprattutto i puritani in Inghilterra sono tornati ai testi profetici dell'Antico Testamento, rendendosi conto che il sogno di Agostino non si era realizzato. Non si era visto questo regno sulla terra, i valori del regno di Dio non si erano visti e quindi bisognava aspettarlo nel futuro. A questo punto, con la Bibbia in mano, hanno cominciato a prevedere sia la restaurazione di Israele, sia un regno futuro messianico di Gesù. Quindi è un approccio ermeneutico purtroppo molto diffuso ancora, anche in Italia, che però non corrisponde ai fatti storici. Questa è una breve lezione, adesso facciamo una pausa. Questo introduce il resto della nostra mattinata.